altre parole.
È venerdì e siamo quindi alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con la nostra ospite Stella Succi, storica dell'arte che ha lavorato per numerose riviste culturali. Attualmente coordina Il Tascabile, il magazine online di vocazione interdisciplinare di Treccani. Lavora anche a numerosi progetti artistici. È drammaturgin della danzatrice e coreografa Anna Maria Aimone. Fa parte del collettivo Altalena, attento in particolar modo alle istanze ecologiche. Stella Succi, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno.
È all'acqua che abbiamo finora dedicato le nostre conversazioni. Non possiamo che chiudere evidentemente con l'acqua. Ieri mattina abbiamo raccontato della sua utilità nella produzione di energia elettrica, imprescindibile. Abbiamo anche raccontato della sua utilità a fini produttivi dal mondo antico ai giorni nostri. Abbiamo fatto appunto un excursus storico, ma abbiamo anche citato alcune invenzioni sorprendenti. Ricordo che si dice che Platone abbia inventato una sveglia ad acqua. È davvero una bella cosa. Stella Succi, stiamo vivendo giorni di guerra, purtroppo, in paesi a noi vicini, dall'Ucraina al Vicino Oriente. Nel contesto internazionale si sente spesso dire che la prossima grande guerra sarà una guerra per l'acqua, acqua che peraltro scarseggia e perciò è molto ambita proprio nel vicino e nel Medio Oriente.
Esatto, sì, si dice appunto che la prossima grande guerra sarà appunto una guerra per l'acqua, ma in effetti moltissime guerre sono state e ancora oggi sono in qualche modo legate all'acqua. Infatti già la ricerca archeologica ha cominciato a portare alla luce come alcune delle grandi crisi, ecco, della storia sono poi legate a momenti di siccità o di eventi meteorologici legati a dei cambiamenti climatici del passato. Un esempio è la crisi della tarda età del bronzo, una crisi che ha portato, insomma, che ha riguardato il mondo mediterraneo e il Vicino Oriente e che ha provocato addirittura, è stato un crollo delle civiltà così forte da aver addirittura cancellato la nascita, l'utilizzo della scrittura. Si parla di secoli bui proprio, ma è stato evidenziato come probabilmente una siccità, un momento di cambiamento climatico abbia anche scatenato una reazione a catena che poi ha portato ad esempio alla caduta dell'impero romano. E come questi ci sono tanti esempi che riguardano tutto il globo, ecco. Tant'è che di recente un gruppo di studiosi, di economisti, ha pubblicato uno studio dove praticamente si sottolinea come ci sia una stretta correlazione tra cambiamento climatico e violenza, in particolare negli ultimi 12.000 anni di storia. E se qualcuno avesse la curiosità di esplorare un po' questi legami, online è anche disponibile un archivio, ecco, una mappatura a cura del Pacific Institute, che sostanzialmente mappa appunto tutte le guerre legate all'acqua negli ultimi millenni e pensate che a partire dal 2500 a.C., ecco, questo archivio ne individua quasi 1300, di cui più di 200 solo negli ultimi 3 anni, ecco, quindi insomma sono dei dati che fanno abbastanza impressione. E questo archivio appunto è navigabile online e un aspetto interessante è che è possibile navigarlo per filtri anche legati al ruolo dell'acqua all'interno della guerra, perché naturalmente l'acqua può essere, come dire, una causa scatenante, un trigger, ecco, quindi proprio per l'accesso alle risorse idriche o alle rotte commerciali, ma l'acqua può essere, insomma, purtroppo lo vediamo anche in questi giorni nei giornali, anche può essere anche un'arma, perché pensate a una città sotto assedio a cui venga impedito l'accesso alle risorse idriche. E spesso, tra l'altro, gli attacchi informatici degli ultimi anni in contesti di guerra colpiscono proprio il controllo delle reti idriche. Ma l'acqua può essere anche una vittima, ecco, della guerra, perché specialmente nelle guerre contemporanee l'acqua dei fiumi, dei mari finisce per essere contaminata, ecco.
Stella Succi, sono considerazioni notevoli queste, grazie di averci anche segnalato questo sito di archiviazione. Sono dati impressionanti quelli che ci ha appena fatto. Quando però parliamo di acqua come risorsa contesa, in realtà parliamo di tante cose diverse.
Esatto, sì, sono molti, ecco, i livelli per cui l'accesso all'acqua può essere vantaggioso, l'abbiamo visto in questi giorni e lo citavo appunto brevemente anche prima. Una delle questioni, ecco, forse la prima che viene in mente è quella del controllo dei mari, delle rotte marittime, ecco, che appunto il controllo delle rotte marittime è veramente un intreccio complesso di conflitti che caratterizzano molte aree del globo e appunto si manifestano quando delle nazioni hanno degli interessi, degli obiettivi divergenti e quindi competono per il controllo o l'accesso strategico, ecco, alle rotte commerciali marittime. Negli ultimi anni, ecco, diciamo che tra gli esempi che mi vengono in mente ci sono le rotte artiche, c'è cioè il Mar Cinese Meridionale, c'è cioè lo Stretto di Hormuz, il Canale di Suez, il Mar Rosso, sono veramente tanti appunto diciamo le aree al centro di tensioni geopolitiche. Per il controllo o l'influenza sul flusso, ecco, del traffico marittimo. E poi c'è, insomma, l'abbiamo visto anche un po' nei giorni passati, la grande questione dell'acqua dolce, appunto. Lunedì ne parlavamo perché
Che è
è
la
una
più
risorsa
preziosa.
sempre, esatto, è preziosa e sempre più scarsa, e quindi oggi è al centro di tensioni geopolitiche in molte parti del mondo, anche perché, ecco, quando si parla di fiumi, così come i mari, però, ecco, tanti fiumi attraversano più nazioni e quindi automaticamente diventano motivo di conflitto. Mi vengono in mente il fiume Indo, il Giordano, il Tigri e l'Eufrate, il Mekong, insomma, sono veramente tanti fiumi che attraversano più nazioni, che sono al centro di, appunto, di tensioni. E forse l'esempio, ecco, di cui di recente si è anche sentito parlare, il caso del Nilo, perché
Sì.
appunto l'Etiopia ha costruito una diga sul Nilo Azzurro, creando una forte tensione con Egitto e Sudan, perché temono proprio che questo vada ad influenzare l'approvvigionamento delle acque, ecco. E tra l'altro, in realtà esiste, di fronte a questa situazione, all'inasprimento dei conflitti, anche alla scarsità d'acqua, ci sono tutte degli strumenti che tentano appunto di ridurre il numero degli scontri, di promuovere, insomma, delle iniziative di cooperazione internazionale. E infatti dalla Seconda Guerra Mondiale in poi sono tanti, ecco, gli accordi per la condivisione dell'acqua che sono stati firmati, sì, insomma, qualche centinaio di accordi, ma nonostante gli sforzi della comunità internazionale, ad esempio, sono pochi paesi, solo una quarantina, che hanno firmato la Convenzione globale sulle acque transfrontaliere, ecco. Quindi comunque c'è molta tensione, ecco.
Le acque transfrontaliere è sicuramente un argomento cruciale a livello globale. Tutto è collegato in un unico discorso, in fondo, ed è ciò che rende estremamente complessa l'analisi e la soluzione dei problemi collegati. La relazione fra crisi climatica, per esempio, e migrazioni è un dato assodato, ne abbiamo anche parlato nelle scorse mattine. La questione, da un certo punto di vista, è semplice: l'umanità si sposta da sempre per trovare delle risorse. Delle risorse in più, delle risorse nuove. E l'acqua è appunto una di queste risorse. Questo è un punto
Certo,
cruciale.
sì, insomma, spostarsi alla ricerca di risorse, di condizioni migliori di vita, insomma, è sempre successo, insomma, al di là dei cacciatori-raccoglitori, per cui questo spostamento era veramente costitutivo, ma anche le società agricole, insomma, i flussi di popolazioni alla ricerca di condizioni di vita migliori, adatte alla sopravvivenza, sono costanti e continuano ad esistere, esistono nell'era industriale, esistono nel nostro mondo globalizzato, insomma, e in particolare in Asia, in Africa e Medio Oriente, appunto lo squilibrio tra la disponibilità di acqua dolce e l'aumento della richiesta di acqua dolce è proprio una delle principali cause dei flussi migratori verso dei territori che sono più forniti e che hanno dei climi più temperati. Infatti i cambiamenti climatici, l'abbiamo visto, stanno esacerbando, stanno moltiplicando le crisi idriche, insomma, ci sono siccità prolungate, ci sono eventi meteorologici meteorologici estremi che appunto mettono a rischio la disponibilità di acqua potabile. Tra l'altro, quando si parla di migrazione si pensa spesso a una migrazione da una nazione all'altra, ma durante una siccità spesso la migrazione viene ad esempio anche dalle campagne alle città, verso i centri urbani, quindi è veramente un sistema complesso. E comunque, nonostante questa situazione sia veramente conclamata, la definizione di migrante ambientale o di migrante climatico non compare ad esempio sui media, non compare nel dibattito pubblico, nelle sedi istituzionali, e anzi c'è questa di solito divisione un po' manichea tra migrante economico e rifugiato politico, e quindi sostanzialmente queste persone che stanno sfuggendo dalla siccità, dalla carestia, non trovano, ecco, un riconoscimento e non vengono tutelate dal diritto internazionale, ecco.
D'altronde è tutto un discorso politico, perché parlare di migrazione ambientale renderebbe più accettabile probabilmente l'afflusso di migranti nelle zone più ricche del pianeta, o comunque meglio messe dal punto di vista ambientale delle risorse. Vorrei che chiudessimo con una breve battuta su un paradosso che mi pare riguardi tutti, soprattutto dal momento in cui stiamo parlando e ci stiamo occupando di migrazioni. È un terribile paradosso che è un po' questo, cioè che molti migranti in fuga, magari per motivi ambientali o climatiche, sono in cerca di acqua fondamentalmente, proprio in acqua poi finiscono per morire, pensiamo al Mediterraneo per l'appunto, vanno a morire in un'acqua che non è potabile, il paradosso dei paradossi.
Esatto, sì, nella tratta mediterranea purtroppo dal 2014 sono stati registrati più di 20.000 morti, ci sono accordi normativi internazionali che delineano le responsabilità dei paesi sul salvataggio in mare, ma la realtà è che questa responsabilità rimane un punto di contesa, è un aspetto molto grave, un paradosso davvero, davvero che colpisce. Quindi inviterei, c'è un gruppo di artisti, ecco, che lavora su questo, che si chiama Forensic Oceanography, che ricostruisce alcuni di questi incidenti in mare. Consiglio di andare a vedere il loro lavoro, che è anche interessante, perché appunto parlare di oceanografia oggi, parlare di studio dei mari, vuol dire parlare anche di questo fenomeno umano intriso di questioni politiche ed economiche.
Stella Succi, grazie di quest'ultima conversazione, grazie soprattutto di essere stata con noi durante tutta la settimana. Abbiamo parlato d'acqua, di acqua ci siamo occupati di questo elemento per noi vitale da tanti punti di vista, da tante prospettive. Credo che abbiamo imparato anche qualcosa, e davvero grazie di nuovo, buona continuazione.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.